Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore. La necessità è il velo di Dio. Circa 35 anni fa, quando ero un ragazzo, viveva a Ferrara una signorina ebrea, niente affatto brutta, né povera, né sciocca, né matura. Non specialmente appetibile, se vogliamo, però neanche da buttar via, alla quale, per strano che ciò possa sembrare, la famiglia non era ancora riuscita a trovare marito. Strano? Ebbene sì, strano. Nell'ambito della nostra comunità la cosa presentava, a quell'epoca, tutti i caratteri dell'eccezione, utilizzando per solito le reti delle parentele e delle affinità, ma anche le adunanze delle signore della Dei potevano servire molto bene allo scopo. E così le feste da ballo che sotto Purim si tenevano in alcuni locali annessi al tempio di via Mazzini o nel salone d'ingresso dell'asilo infantile israelitico di via Vigna Tagliata, feste presenziate da folte, bisbiglianti file di matrone sedute lungo le pareti a fare tappezzeria, e del pari le lettere che nei casi di più ardua soluzione il rabbino dottor Castelfranco era stato pregato di scrivere ai colleghi delle città circonvicine emiliane, romagnole e venete. Per dritto, per traverso, al momento opportuno il soggetto finiva puntualmente col saltar fuori. Non c'era mai da disperare. Quando a produrre uno sposo non fosse bastata la piazza, eccolo, lo Hengrin, sopraggiungere di lontano, a vedere, a farsi vedere, e quasi sempre a concludere. Nel 1934 Igor Levi Minzi contava 33 anni. Per qual motivo fosse rimasta zitella, non saprei dire con sicurezza. Figlia unica di attempati genitori piuttosto benestanti, convivente insieme con essi e insieme con essi perennemente deambulante a certe ore precise del mattino e del pomeriggio per le vie del centro, facevano un trio pressoché inseparabile, notissimo a tutta la città e diventato quasi proverbiale. Quel che so è che quando loro, i genitori, avevano cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di un possibile genero, le maggiori resistenze erano venute sempre da lei, la principale interessata. A tenerla sulla negativa c'entrava, sì, è probabile, un po' di smania filiale e verginale, un eccesso di attaccamento al vecchio papà e alla vecchia mamma. C'entrava anche, magari, la segreta suggestione esercitata su di lei ai tempi folli della sua prima giovinezza, i tempi, occorre ricordarlo, del famigerato squadrismo padano, così simili per certi aspetti a questi nostri. Qualche violente immagine che poi, negli anni successivi, le aveva impedito di volgersi a differenti tipi di maschilità. Sia come sia, certo è che ogni qualvolta Igor Levi Minzi si era trovata a dover decidere, questo non andava, quell'altro nemmeno, quell'altro per carità, quell'altro ancora, ma figuriamoci. Una smorfia della grande bocca malinconica, già un tantino cascante agli angoli, un lieve, annoiato abbassarsi delle palpebre rade di ciglia, sulle tristi, umide iridi marroni sefardite, e l'ultimo pretendente passava ad incrementare la lista a mano più lunga dei rifiutati. Turn me around and tell me the shoe. Wanna tell me, keep on dreaming. Accoglienza del tutto diversa doveva ricevere a metà circa del 35, credo proprio nel giugno di quell'anno, un pretendente venuto da ben più lontano che non da Bologna o Ravenna o Mantova o Rovigo o Padova o Venezia. Era russo, anzi ucraino. Anche lui figlio unico di genitori non più giovani, aveva 27 anni, si chiamava Yuri, Yuri Rothstein. La famigliola era arrivata a Ferrara durante l'estate dell'anno avanti, proveniente da Odessa. Scesi dal treno di Trieste, si erano accampati alla Belle Meglio in un alberghetto di fronte alla stazione. Ma già prima di Kippur, cioè prima della fine d'ottobre, occupavano, gratis naturalmente, un appartamentino di uno stabile di via Vittoria, che apparteneva ab antiquo alla comunità. Avevano chiesto asilo e l'avevano ottenuto. Il padre, inoltre, data la sua perfetta conoscenza del culto e dell'ebraico scritto e parlato, era stato subito assunto come ansioni tra Hazan e Shamashk, addetto come assistente e in certi casi addirittura come sostituto alle funzioni mattutine del sabato, a quelle dei minori seppellimenti e alla macellazione rituale degli animali domestici. In un paio di mesi, insomma, si erano già inseriti. Si esprimevano in un italiano lento, dalle inflessioni ogni tanto stranamente cavernose, bizantine. Approssimativo, certo, ma di sorprendente efficacia comunicativa. Sarebbero ripartiti? Quando si erano presentati la prima volta negli uffici della comunità, il padre, che parlava anche per gli altri due, aveva accennato ad Eretz, all'America. Padre e figlio si assomigliavano. Entrambi alti, assai più della media di quanti frequentavano scuola tedesca, possedevano facce dello stesso tipo, facce lunghe, ossute, emaciate, con zigomi salienti, in cima ai quali brillavano, azzurri, i medesimi piccoli occhi obliqui, mugicchi. La madre, al contrario, era di bassa statura, grossa, rotonda, una specie di serva o di contadina, con tanto di fazzolettone bianco, annodato sotto la gola. Ma ciò che colpiva maggiormente gli astanti, sia giù nella sala riservata agli uomini, sia di sopra, nel matroneo, era l'innegabile dignità di tutti e tre, la naturale, commovente disinvoltura con cui, in cambio di qualche modesto servizio, sapevano restare ospiti. Non è che avessero l'aria di dire «in fondo siamo tutti uguali, correligionari, fratelli, dunque questa è casa anche nostra». Per niente. Dal semplice modo come ci stavano al tempio, tutti e tre silenziosi, composti, senza dar scandalo con particolari esibizionismi ashkenaziti, il padre, è vero, conservando il caffetano, la barbetta stenta, biondiccia, nonché i pii riccioli dello stesso colore, fuoriuscenti dal cappello rotondo attorno alle orecchie, la madre il fazzolettone contadinesco, ma il figlio, lui, vestito correttamente all'occidentale, di panno grigio. Sembravano preoccupati d'una cosa sola, di rassicurare l'assemblea della loro ferma intenzione di andarsene al più presto possibile. Chiedevano di restare appena un poco, ecco, giusto il tempo bastevole a riprendere fiato, dopo essersi riposati, stessimo tranquilli. Avrebbero subito ripreso le vie del vasto mondo. Non le ripresero affatto, le vie del vasto mondo. E così i loro nomi, confusi tra quelli dei 183 ebrei ferraresi deportati dai tedeschi in Germania verso la fine del 43, figurano tuttora nella grande lapide commemorativa affissa sulla facciata del tempio israelitico in via Mazzini. Tirate tutte le somme, comunque, la loro trasmigrazione da Oriente ad Occidente non fu vana. Igor Levi Minzi ebbe un figlio. Quel figlio maschio di cui, un giorno, un remoto sabato sera di fine maggio, mentre seduta accanto ad una vecchia contadina ucraina guardava in giù attraverso la grata del matroneo nella vasta, lunga sala affollata d'uomini, aveva sentito improvvisamente il richiamo. Era stata questione di un momento, di pochi istanti. Tutti gli uomini guardavano dinanzi a sé, verso il rabbino maggiore dottor Castelfranco, in attesa di sentirgli intonare la benedizione finale e solenne, la Berachah. Soltanto uno, fra i tanti, quel giovinotto ucraino da poco immigrato, stava girato indietro. Guardava in su, verso il matroneo, coi magnifici occhi azzurri, ridenti, ammiccanti, selvaggi. Ebbene, perché non averlo proprio con quel giovane, un figlio? Si era detto ad un tratto Igor Levi Minzi, come risvegliandosi da un lungo torpore. Era chiaro, non era lei che il giovinotto stava salutando, bensì la vecchia lì accanto, sua madre, e tuttavia, perché non far finta di equivocare e non rispondere al suo sorriso, al suo breve cenno di saluto, con qualcosa di simile? Era povero lui, straniero, giovane, più giovane di lei di parecchi anni, quasi un ragazzo, però povero, senza una casa sua, ramingo, i genitori sarebbero potuti rimanere dove già stavano. Nell'appartamentino di via Vittoria, nel quale la comunità li aveva sistemati, lui, il giovine, invece. Valeva la pena di tentare, di tentarlo. Aveva sorriso. aveva accennato con la mano. Dopo un attimo di esitazione, l'altro aveva portato due dita alla tesa del cappello, abbozzando un inchino. No, in fondo ne era valsa la pena. Il bambino che Igor Levi Minzi ebbe fu bellissimo, un fanciullo vivace, intelligente, prepotente, stupendo, tale da apparire ai pochi di noi che scamparono ai lager e al resto. E nel 45, non più divisi tra uomini e donne, si ritrovarono tutti insieme a scuola tedesca, la personificazione stessa della vita che in eterno finisce e ricomincia. Si chiama Yuri Jotstein. Alto, magro, ossuto, con celesti occhi obliqui, fiammeggianti al di sopra degli zigomi aguzzi, vive ancora adesso con la madre, solo insieme con lei, per sempre, nella loro grande casa di Ferrara. Wanna tell me, keep on dreaming, that's just what I'm gonna do. Every morrow has a story. Every hand needs a glove. Sometimes for the glory, all but mostly. They tell me to keep on dreaming. That's just what I'm gonna. That's just what I'm gonna do.